questo per quanto riguarda Roland Garros. Dobbiamo però fare un piccolo passo indietro e tornare a quanto successo nella giornata di ieri,
quasi impresa,
per quanto riguarda i playoff di Serie C, in una sfida che poi alla fine da impresa sfiorata in un certo senso si è trasformata in una beffa dolorosa, comunque, anche se poi alla fine al fischio d'inizio della gara di ritorno tra Padova e Renate il Padova aveva un vantaggio importante avendo vinto la gara d'andata 3-1 in trasferta. Il Renate l'aveva quasi rimessa in piedi perché al minuto 66 era avanti 3-0 grazie al gol di Giovinco e poi il gol di Ronaldo, e questa non è una ripetizione di un Real Madrid-Juventus di qualche anno fa, ha segnato il gol decisivo per il passaggio del turno del Padova. Nulla però toglie alla straordinaria stagione del Renate, che noi vogliamo celebrare con il direttore sportivo Antonio Bedio. Direttore, ben ritrovato.
Buon pomeriggio.
Buona serata, grazie dell'invito, buonasera a voi.
Direttore, a 24 ore scarse dal triplice fischio finale, quali sono le sensazioni, le emozioni e quanto è ancora forte alla fine il rammarico, insomma, per un'impresa alla fine per un quarto d'ora proprio toccata con mano?
La delusione ancora penso che sarà molto lunga da metabolizzare da parte di tutti, perché comunque si è fatto una partita, penso che sia stata uno spot per il calcio, per chi c'era a vederla, per chi l'ha vista in TV. Abbiamo fatto veramente divertire, abbiamo dato l'impressione, penso, di bellezza di squadra e di società, e per come abbiamo appunto svolto tutto il campionato, penso che ieri non penso di dire un'eresia, avremmo meritato di passare il turno proprio per la qualità del gioco che abbiamo espresso in un contesto così importante, in una gara così importante della stagione.
Tra l'altro credo che anche il Padova abbia tirato un grosso sospiro di sollievo, perché neanche si immaginava di poter rischiare così tanto l'eliminazione in virtù anche della gara d'andata, quindi questo aumenta il rammarico per voi, ma anche la soddisfazione di aver fatto tremare le gambe alla squadra favorita, perché insomma il Padova nel girone è stato superato all'ultimo dal Perugia e oggi con l'eliminazione magari anche del Bari possiamo definirla, no, la squadra destinata o quantomeno la grande favorita per andare in Serie B, quindi a maggior ragione penso che oggi la delusione sì ci sia, ma insomma quando si fanno prestazioni del genere vuol dire si ha un gran futuro davanti.
Sì, io ero già abbastanza amareggiato per il risultato dell'andata, perché i valori c'erano stati, la differenza c'era, e mi ha dato fastidio l'entità del risultato, sì, perché secondo me era troppo ampia per la partita che avevamo disputato. Poi ci sono tanti dettagli da analizzare. Noi tra andata e ritorno abbiamo preso 3 pali, 2 all'andata e 1 ritorno, quindi il risultato dell'andata già poteva essere diverso, perché dopo 4 minuti, 3 minuti abbiamo preso un palo, e questo fa capire tante cose. Io la soddisfazione, c'è una grande soddisfazione, come dicevate voi, di aver fatto una grande partita, e vi dicendo, se non sbaglio, se mi ricordo bene, il Padova non prendeva gol in casa da quasi 10 partite. se mi ricordo bene, non prendeva gol in casa addirittura dal 31 gennaio con il Fano, quindi 5 mesi abbondanti. Questo dà il peso anche di quello che abbiamo fatto. Ripeto, poi ci sono degli episodi incredibili, no? Tiro palo fuori Nocciolini, tiro palo gol Ronaldo. Ripeto, ci sono proprio delle situazioni che ti lasciano un po' l'amarezza, ma l'amarezza profondissima. Il mio più grande dispiacere in questo momento lo provo, oltre che per lo staff, per i giocatori, soprattutto per il nostro presidente che insomma ieri era distrutto, veramente distrutto, perché con i sacrifici che da tanti anni che fa meriterebbe veramente di fare un salto di qualità, perché è una persona straordinaria che nel mondo del calcio penso che si possa contare su una mano.
Direttore, sotto questo punto di vista insisto sull'argomento, perché poi alla fine è giusto anche considerare e ribadire che al netto del bacino d'utenza, Renate è un comune di poco più di 4.000 abitanti, c'è una solidità societaria, una storia di questo club, ma voglio concentrarmi soprattutto sul recente passato che ormai ha nel mondo dei professionisti il suo habitat naturale. È veramente questione di dettagli, vedendo anche il tipo di organizzazione che ha trovato ormai da un anno a questa parte nella società, ciò che separa il Renate dalla Serie B?
Penso che sì, sono dettagli che poi ogni anno noi cerchiamo, hanno cercato prima che arrivassi io, di migliorare, si è cercato di fare anche quest'anno. Poi, ripeto, si arriva alla stretta finale, uno potrebbe fare l'analisi, ma se magari investissero di più, se magari facessero... No, alla fine, ripeto, bisogna proprio analizzare le due partite. Nelle due partite noi abbiamo preso tre pali, come nella partita andata meritava ampiamente di vincere il Padova, che si dimostra una squadra che ritengo ancora oggi, anche dopo la partita di ieri, la squadra favorita per la vittoria finale, perché ha dei valori importanti proprio nei 24, mm-hmm. Non è che ne ha 16-17, ha 24 giocatori di spessore, di categoria superiore. Io dico che il Padova è una squadra di Serie B prestata al campionato di Serie C per tornare in Serie B. Questa è l'analisi profonda che ho sempre fatto. Però tu dici fai investimenti ancora più importanti, ma secondo me cambia poco. Noi non ci dobbiamo snaturare, perché insomma da anni che si arriva a giocarsi sempre cose importanti. Poi ci sono tanti esempi sempre in Serie C di altre città blasonate, non ultime quelle eliminate ieri, tipo Catanzaro, tipo sul Tirol, che fanno investimenti nettamente superiori ai nostri, però arrivano anche loro dove arriviamo noi. Quindi secondo me bisogna fare un'analisi più profonda anche sulle costruzioni poi delle squadre.
Direttore, si può dire che a questo punto, insomma, in attesa dell'esito delle Final Four, vedendo anche appunto gli investimenti, il blasone, le ambizioni ad inizio stagione, che la vera rivelazione, ma che dà insomma, come dire, anche merito ad un'altra società che lavora con una progettualità rimarchevole, sia l'Albino Leffe, che è giusto poi ricordare ha chiuso la regular season del girone A al settimo posto, con l'idea evidentemente insomma di provare a bissare il Cosenza di qualche anno fa, che fu quasi costretto a fare tutti i playoff e poi alla fine fu quella che riuscì ad andare in Serie B. Ecco, ad oggi è l'Albino Leffe insomma la vera rivelazione all'interno dell'otto di queste quattro semifinaliste.
Assolutamente, insomma, fino a ieri eravamo in due, cioè noi l'Albino Leffe, adesso l'Albino Leffe è arrivato in semifinale. Dell'ennesima dimostrazione della bontà del lavoro di società come la Bionef, come noi che siamo abbastanza simili. La Bionef è da 20 anni che fa campionati importanti tra C e B, non sì. Dimentichiamoci che sarà anche in B, tra l'altro purtroppo a scapito mio, perché io ero giocatore e ci perse la finale proprio contro di loro per andare in B. Quindi so benissimo come lavora, so la bontà della serietà delle figure societarie del presidente Gabriel Leff, e soprattutto anche loro hanno uno staff tecnico e un direttore sportivo che per la categoria sono un lusso e lo dimostrano da 5 anni consecutivi. Adesso che c'è il direttore Giacchetta, sono 5 anni consecutivi che l'Albino Leffe arriva a fare i playoff, ed è la conferma di quello che dicevo qualche minuto fa, che non basta spendere e investire milioni e milioni di euro. Secondo me bisogna avere una competenza e una conoscenza del materiale umano che va superiore agli investimenti economici.
Direttore, proprio per questo, visto che poi alla fine alcune eccellenze, non voglio dire eccezioni perché magari è come dire, dispregiativo per l'intera categoria della Serie C, però alcune eccellenze anche da un punto di vista economico, di riuscire a saper fare il passo non più lungo della gamba, ci sono in Serie C, ma a fronte di queste comunque anche in questa stagione abbiamo visto o a campionato ancora da avviare o a stagione in corso esclusione dal campionato, punti di penalizzazione e quant'altro. Lei crede che si sia arrivati al punto in cui le regole devono essere più stringenti, visto che non tutti evidentemente hanno la bontà appunto di riuscire a valutare con oculatezza quanto si può investire e quanto non si può investire?
Io penso che le regole siano diventate già più stringenti negli ultimi 2 anni. Uh-huh. Io sono, tra virgolette, stato una delle ultime vittime, ero direttore sportivo della Lucchese quando ci salvammo ai playout contro il Bisceglie da 6 mesi senza stipendi, senza società. Dopo quell'annata lì, le regole che hanno fatto non permetteranno più a nessuno di andare avanti tutto il campionato senza pagare i giocatori, prendendo 23 punti di penalizzazione come noi. Adesso sono cambiate, il Trapani, ad esempio, che dopo 2 partite, dopo mancati pagamenti, viene subito escluso. Io penso che le regole siano già state abbastanza più stringenti, si può ancora migliorare ovviamente, ci sono tanti modi per migliorarle, per dire, se io ho un monte ingaggi di 100 euro, la mia fiduciaria deve essere di 100 euro, ma se io ho un monte ingaggi di 5 milioni di euro, faccio esempio, secondo me la fiducia deve essere di 5 milioni di euro, perché così
deve essere la copertura della stagione sportiva, c'è poco da fare.
Per me sarebbe semplicissimo, perché se uno dice ma cavolo, la fiducia di 5 milioni di euro, come faccio a farla? Ho capito, però come fai a pagare gli stipendi di tutto l'anno? Quindi secondo me questa si potrebbe essere già la regola. E poi l'analisi che va fatta, guardate, guarda caso, il Renate e l'Albino F, faccio i 2 esempi perché siamo vicini, certo. Siamo delle eccellenze, sono realtà che ci sono da decenni, guarda caso, con la stessa proprietà. Se voi andate ad analizzare, piazze importantissime hanno avuto fallimenti negli ultimi 20 anni, qualcuna 3/4, quindi anche questa deve essere un'analisi attenta e approfondita. Ripeto, bisogna fare una riflessione molto profonda su questa situazione.
Direttore, ti riporto su Renate, ti riporto su Aimodiana, perché tu qualche giorno fa dicesti, eppure io leggo in Serie B un sacco di allenatori accostati a varie squadre e non il nome di Aimodiana. Tu hai parlato di un predestinato, allora ti chiedo, uno, che succederà con Diana, e due, se davvero, insomma, è giusto anche che qualcuno della Serie B comincia a bussare alla porta di Renate e soprattutto alla porta di Diana.
Sì, la mia è stata una dichiarazione, perché vedendo degli allenatori che magari alla prima esperienza fanno un campionato normale, dico decente, e vengono magari accostati in Serie B o addirittura presi, faccio un'analisi e vedo quello che ha fatto Diana negli ultimi 5 anni e soprattutto i 3 di Renate, quindi penso che o c'è qualcosa che non va nel mondo nel calcio, o parecchi miei colleghi forse si fanno condizionare da altre situazioni, perché non è possibile non poter valutare in maniera importante il lavoro di Diana, sotto gli occhi di tutti. Penso che la partita di ieri sia stata un po' come si può dire, l'ennesima
dimostrazione del suo valore.
E ripeto, poi può darsi che delle situazioni non si concretizzano perché magari non si trovano degli accordi, però ripeto, leggendo, vedendo, mi dispiacerebbe non vederlo in un contesto di Serie B, perché penso che dopo 5 anni, anzi 6 anni sì, se non sbaglio, che sì, ha fatto in Serie C, Ralfi, Melfi, Sicula e tra i Renati, diciamo 6 anni ottenendo insomma risultati importanti di continuo, per me era giusto, per me sarebbe giusto vederlo in una Serie B, ma questa è la mia opinione. Mm-hmm. Poi gli altri possono pensare l'opposto, ci mancherebbe, però io ci ripeto, vedendo anche come lavorano alcune società, cito l'Empoli perché è un esempio di come prende gli allenatori dalle categorie inferiori perseguendo un dettame tattico e tecnico, valorizzando giocatori. Dico l'Empoli perché è l'esempio, uno dei più importanti, quindi dovrebbero fare così tante altre società, andare più sulla visione del lavoro di campo che sulla visione di altre situazioni.
E tra l'altro questo, direttore, ovviamente vale tantissimo per gli allenatori, perché poi alla fine i posti tra Serie A e Serie B quelli sono, che siano 38, 40, 42, ma insomma in quel range siamo, ma credo a maggior ragione anche per i calciatori, perché poi alla fine molto spesso, insomma, io penso, giustamente faceva l'esempio dell'Empoli, ci sono tante squadre che alla fine, soprattutto negli ultimi anni, hanno fatto grandi risultati in Serie B attingendo tantissimo dalla Serie C, e in un certo senso la finale playoff di Serie B tra Cittadella e Venezia ha messo di fronte due squadre che hanno avuto tra i loro protagonisti o tanti ragazzi che magari hanno avuto un'occasione usciti dalla primavera, oppure hanno alle spalle anche diversi anni in Serie C. Ecco, sotto questo punto di vista torna anche, visto che poi si è parlato, no, ai massimi sistemi di Superlega e quant'altro, un po' di miopia che però il calcio italiano comunque ha verso se stesso nel non riuscire a valorizzare ciò che c'è internamente.
Ma guarda, il Cittadella e il Venezia sono stati un po' lo spot di come si può lavorare spendendo il giusto. Poi il Cittadella ovviamente è il massimo, no?
Certo.
Prendere giocatori dalla Serie C, ovviamente, tornando al discorso tecnico, darli in mano a un allenatore che li valorizza, perché poi faccio un esempio, faccio sempre esempio, diciamo, alimentare. Io posso comprare i migliori prodotti gastronomici, ma se li cucino io, che faccio fatica a cucinare la pasta in bianco, faccio i danni. Quindi certo, i prodotti gastronomici migliori li devi dare in mano a uno chef importante. Cittadella prende i prodotti dalla Serie C migliori, ma soprattutto quelli che vedi di qualità, di categoria, di vendibile, gli dà in mano uno chef come Venturato, ed ecco che esce fuori il Cittadella che prima o poi, ma me lo auguro per la società, per Stefano Marchetti, che ritengo il top player dei direttori sportivi, me lo auguro veramente di cuore che possa fare anche loro, insomma, di coronare il sogno della Serie A. Ma lo stesso Venezia, con magari con meno giocatori di C, hanno fatto un lavoro importantissimo negli ultimi 2-3 anni, e alla fine hanno raggiunto la Serie A con un budget che, se si va ad analizzare, ed è facile perché tanto il budget sulla Serie B sono su internet, si trovano,
certo,
capisci come si può lavorare bene, con idee e con competenza. Ripeto, in C è una palestra altamente formativa, ci sono tanti giocatori che sono in Serie A, che sono passati dalla Serie C, o addirittura dalla Serie D, come Lazzari, perché se fai il percorso giusto, o sei un talento e quindi parti subito da Serie A, e quelli, chapeau, non si può fare niente. Ma ci sono tanti ragazzi che partono da Serie D, hanno una maturazione tardiva, come l'abbiamo noi nel Renate, qualche giocatore, e poi possono arrivare a giocarsi la Serie A come Francesco Forte del Venezia.
Certo.
È un giocatore che avevo io a Lucca, l'anno prima aveva fatto malissimo a Teramo, gli si è dato la possibilità in C, ha fatto benissimo e ha cominciato la scalata. Dico lui perché, insomma, mi è passato tra le mani, ma ce ne sono tanti altri, Aramu, sempre del Venezia, per dire, no? Sono tutti giocatori che hanno fatto un percorso di Serie C dove sei costretto anche a mangiare polvere, come dico io, non avere tutte le agevolazioni che hanno, in Serie A, e quindi poi quando arrivi, con il fuoco dentro, e poi il fuoco dentro ti fa fare, ti dà la possibilità di stare a certi livelli e di competere anche in Serie A, come ha fatto anche lo Spezia quest'anno.
Sì. Direttore, un'ultima considerazione per quanto mi riguarda sui gironi. Si torna a nord, centro, sud. È chiaro che c'è ancora una logistica, no, in tutto questo, per cercare anche di permettere comunque alle squadre di non effettuare troppi spostamenti, anche se poi insomma c'è l'Olbia che il Giro d'Italia lo deve fare comunque a prescindere. Ci sono certe situazioni che non si scappa, no? Ecco, ti è sembrata una decisione giusta, sbagliata?
Ma secondo me è anche... Sì, anche la penso che sia una decisione giusta, perché alla fine... per noi cambia poco, invece di andare 3-4 volte in Toscana vai 3-4 volte in Veneto, però anche a livello di stimoli dei giocatori, societari, vai anche su campi diversi, alla fine il tanto girone A bistrattato, dove tutti dicono che è facilitato, dove tra virgolette a campionato in corso hanno cambiato le regole del minutaggio perché il girone A è più facile, perfetto, tutte parole che poi alla fine arrivi a giugno su quattro squadre che si fanno le semifinali, due selezioni A e la terza potevamo essere noi, quindi su quattro si stabilisce che tre erano del giro A, cioè come dicono a Livorno, le chiacchiere le porta direttamente il vento. Io penso che sia stata una scelta giusta di dividere i gironi in questa maniera, anzi così facendo adesso sono io che a bocce ferme dico il giro A l'anno prossimo potrebbe essere più competitivo del B, sicuramente, a bocce ferme. Poi si vedrà.
Direttore, nel salutarla, un'estate per riconfermarsi, continuare a inseguire il sogno?
L'estate si lavorerà sicuramente per rifare una squadra all'altezza di un campo di Serie C, dove sempre nel primo obiettivo in assoluto io dico sempre che bisogna essere presuntuosamente umili, quindi presuntuosamente umili vuol dire il tuo obiettivo arrivare il più velocemente possibile alla salvezza, poi se si è costruito qualcosa di buono di proseguire il percorso in alto, però in Renate le basi sono sempre quelle, prima arrivare alla salvezza e poi di arrivare a qualcosa di più, a cammin facendo.
Direttore, allora un grande in bocca al lupo e buon lavoro, a presto.
Grazie mille a voi, buona serata.
Arrivederci.
Grazie davvero al direttore Antonio Bedio, direttore sportivo del Renate.